Andrea, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio.
Andrea, grazie di essere con noi. Se ci hai sentiti, giusto per un'informazione nostra, possiamo ritenere il contratto di addestramento superato da quello che è il contratto di apprendistato o almeno astrattamente è ancora valido?
Allora, io credo parlasse l'avvocato Dini prima, che saluto.
Sì. Confermo.
Io condivido le sue parole, sono ignorante in materia, ma credo che lo siamo in tutti, perché ancora non è chiarissima la situazione.
Quindi... Ma figurati che la scorsa settimana è intervenuto Filippo Vetrini e ci diceva che tra i dilettanti, con la possibilità di sottoscrivere oggi un contratto con un club, risolverlo domani e farne un altro ancora domani all'altro, praticamente non esiste una finestra di mercato. So che ci stanno mettendo mano adesso, però...
Certo. Allora, io faccio una premessa e porto le informazioni che ho, che non sono tantissime, sinceramente, però ho la fortuna di lavorare in un club dove, questo lo dico anche con una punta di soddisfazione, dove abbiamo due segretari del settore giovanile che sono molto bravi, sono molto preparati, e loro ritengono, interpretando quella che è l'attuale giurisdizione, che l'addestramento sia superato dal...
La logica vorrebbe che in quella fascia di età il ragazzo possa essere sottoposto, se non a un contratto da professionista, a quello di apprendistato. Andrea, ma questa normativa è... possiamo definirla una piccola rivoluzione del settore?
Sicuramente è una grande rivoluzione, perché poi alla fine ci ritroviamo con, per chi comunque vive di settore giovanile, e in questo caso non è il mio caso, perché non mi sto occupando del settore giovanile, ma vive di 100 ragazzi l'anno che sono svincolabili, quindi è normale che sia... una rivoluzione non piccola ma abbastanza grande.
Certo, ma a maggior ragione, Andrea, se andiamo a guardare i club professionistici, perché abbiamo per la prima volta e forse anche per l'ultima comunque una scadenza collettiva al 30 giugno 2024, quindi è un mercato aperto adesso, perché
costantemente
costantemente io penso che poi i club dovranno avere il tempo di metabolizzare oggi, decidere un po' oggi quali giocatori mettere sotto contratto, quali fare il contratto di addestramento, quali liberare, e poi però diventa una girandola questa qui, perché astrattamente tutti i club potranno andare sui migliori e i migliori degli altri club, no?
Io vado un pochettino controcorrente.
Beh,
in tutte quelle che sono le sfaccettature, e dico il pensiero mio diretto, bisogna partire da un presupposto, che è quello di dire: era giusto, a questo punto bisogna dire era giusto avere un vincolo? E qui ci possiamo fare mille domande e dare mille risposte, no? Perché comunque, diciamoci la verità, perché non è che ci prendiamo in giro. Ora, io non parlo della Fiorentina, dell'Empoli, del Milan, della Juve, dell'Inter, ma sul fatto del vincolo credo l'avvocato annuisca, anche se non lo vedo. Tanti club, compresi molti club professionistici, ci hanno giocato sopra.
Ah, sicuramente.
Sei vincolato per me. La dico in maniera chiara, perché tanto almeno...
Sì, no, ma ti apprezziamo per questo.
E magari qualche club di Lega Pro o di compagnia bella diceva: ok, ti do il cartellino al genitore e mi porti i soldi. Molto semplice. Nei dilettanti ancora di più. Questo è un dato che, se vogliamo far finta che non c'era, facciamo finta, ma non era così. Quindi questo, e ripeto, non parlo dei club... strutturati in una certa maniera
di prima livello, dai. Sì, però su larga scala era così.
Esatto, io ho lavorato per tantissimi anni a Empoli, ho fatto responsabile a Siena e ho riportato la stessa mentalità a Siena. Se il giocatore non ha più un interesse tecnico da parte del club, si svincola, appunto, finita. E questo era quello che facevamo a Empoli, di questo devo dire grazie a Pino Vitale, e poi me lo sono riportato a Siena. Punto. Poi c'è un altro aspetto. Succede che tutti liberi, diciamo così, è chiaro che i club, questo poi però è il terzo punto, i club faranno la gara a contrattualizzare, chiamiamo contrattualizzare anche se non è il termine giusto, i giocatori che ritengono più bravi. Benissimo. Poi c'è un altro aspetto, tutti liberi, si apre una guerra che è fatta dalla terza parte del calcio. Siamo, anche lì siamo sinceri, siamo realisti.
Procuratori, siamo... Andrea?
Esatto. Io ti porto X perché X è libero, non lo faccio firmare e diventa un'asta. Allora, se questo era fatto per togliere, sempre per parlare chiaro, il sommerso dal calcio, probabilmente si aumenta, secondo me. Questo è un pensiero mio. Perché probabilmente si dà adito poi a una vera e propria asta anche su ragazzi troppo giovani. Il terzo aspetto è quello che a me personalmente, se io facessi oggi responsabile di settore giovanile di un club di buon livello, di livello medio o quello che sia, sarebbe quello che mi preoccupa meno, è che finalmente, questo lo dico sempre fuori da denti, finalmente i club avranno il compito che farebbe parte del lavoro, non sarebbe nulla di straordinario, di decidere chi ha prospettiva e chi no, di prendersi qualche responsabilità in più, pur rischiando, perché tante volte a me è successo, ma succede a tutti, a chi ha vissuto nel settore giovanile, a chi vive nel settore giovanile, si sbaglia.
Certo.
Però facciamo le cose serie, cioè facciamo il vincolo all'epoca, il contratto adesso, chiamiamolo quello che vogliamo, in questo caso il contratto, a quelli che riteniamo di prospettiva. Poi si sbaglia? Amen. Però prendiamoci la responsabilità, perché sennò il rischio qual era fino ad ora? O di non farlo a nessuno o di farne troppi. Per la paura che te lo porta via, che succede, ma chissà, allora poi diventa un mondo che, cioè, se sa paura del lato economico, quindi di fare troppi contratti, è una visione di settore giovanile che non ha futuro. Perché i club stranieri, quando hanno 10 giocatori che ritengono, non che sono forti, che ritengono forti, tutti in prospettiva, li contrattualizzano.
Tutte e 10.
Quindi
se ne sbagliano su 10 è già un bel risultato, ci mancherebbe, però sono freddo.
Quindi Andrea, tu ci hai fatto un quadro per intenderci e riepilogare anche per chi ci ascolta, di una larga quantità di ragazzi vincolati, diciamo, nelle categorie inferiori o comunque nei settori giovanili non di primo livello, e praticamente sui quali molti club hanno speculato, e questa è un gruppo. E un altro gruppo invece di una grande quantità di ragazzi appartenenti a società professionistiche che sono rimasti lì nel limbo, in attesa di vedere, magari, perché poi oltre a quello che dici te sono, lo aggiungo io, sono tante le situazioni quando poi ci sono delle rose pazzesche, Tommaso, va bene, ci sono dei club che hanno delle rose per categorie
sconfinate,
che non hanno senso. Quindi ci sono giocatori che stanno a Convitto, a scuola, e non vedono il campo mai lo vedono,
e loro, capito? Per primi sono demotivati, ecco, alla lunga.
Ci sono anche tanti ragazzi che rimangono in un club per poter dire sono tesserato, perché forse hanno la tuta e la maglietta d'allenamento, ma anche questa cosa è una cosa che deve essere debellata,
non li fa crescere.
E poi magari forse liberandoli si andrà anche a migliorare, non me ne vogliano i veterani della Serie D, ma anche le serie dilettantistiche di prima fascia, perché
potrebbe esserci un ricambio,
ci vanno più giovani, può darsi, e poi i vecchioni andranno a fare gli amatori, ecco, insomma.
Però anche altre due cose che vanno sottolineate. Io ho fatto un quadro mio personale, no? Che non è il Vangelo, ci mancherebbe altro, però c'è un dato che è semplice, consultabile. Quanti sono i ragazzi del settore giovanile nelle liste, quanti erano a questo punto, nelle liste di svincolo ogni estate, soprattutto dalla Lega Pro?
E questo ce lo devi dire te. Tanti.
Centinaia. Perché se uno prende la lista di svincolo di qualunque mese di luglio, è impressionante vedere società di sci che svincono 40, 50, 60 ragazzi. Allora vuol dire che si è fatto un giochino diverso. Ok, è normale, no? È ovvio. Poi sul discorso della poca lungimiranza, secondo me, dei club, anche di prima fascia, è dire ho paura, faccio 50 contratti, ok, benissimo, stare, no? Mi sembra eccessivo sempre. Ma poi questi hanno un costo, ma non è il costo del contratto, perché poi li devi mandare a giocare in C e li devi pagare C, perché sennò non li prende nessuno.
Certo.
Diciamo, cioè, era il cane che si mordeva la coda, era o è, vediamo che cambia, io credo che poi, vediamo che succede, ma... però onestamente, cioè, io vedo, la vedo così e non la vedo nemmeno come, sì, è una rivoluzione chiarissima, ma che può essere sfruttata al meglio.
Però, cioè,
da chi fa il settore giovanile per fare il banco matto della prima squadra, tanto per riparlare chiari, allora siamo venuti a capo un'altra volta.
Sicuramente è più virtuosa. Questo l'ultimo aspetto che hai toccato, cioè della valorizzazione, chiamiamola così, dei calciatori giovani sotto contratto che vanno alla prima esperienza in una categoria inferiore, io credo che quando li avrai messi sotto contratto la modalità più o meno rimarrà la stessa, anche perché società di categorie inferiori hanno bisogno di risorse, non hanno le spalle sufficientemente larghe per sostenere un monte ingaggi normale, per cui credo che questa non si eliminerà. Però quindi è lecito ipotizzare, al di là del fatto che la accoglie con favore, che i club saranno chiamati forse a spendere di più. Oggi come oggi forse si considerano svantaggiati generalmente, perché la novità la considerano un problema, ma andranno anche a spendere di più secondo te?
Non lo so se spendere di più, probabilmente usare meglio le risorse, sì, perché poi alla fine si arriva al punto di dire ok, io società X reputo, ripeto come ho detto prima, con un margine di errore che è sempre alto, no? Di fare il contratto a 3 anziché a 10 ragazzi della primavera, perché li ritengo di prospettiva importante, e li faccio 3. Cioè, poi ragazzi, perché poi il calcio, lo sport, non il calcio, è anche, o dovrebbe essere anche meritocrazia. Cioè, se un dirigente fa questo lavoro si deve anche assumere le proprie responsabilità, sapendo di sbagliare, ci mancherebbe altro, perché poi noi a Empoli abbiamo fatto cose straordinarie che si sottolineano sempre, ma anche tanti errori, ci mancherebbe altro, no?
Ma questo credo avvenga ovunque, nel senso chi prende si assume responsabilità, poi
più bravo è quello che sbaglia meno,
che quello che sbaglia meno. Però
a parte, l'importante è fare le cose con serietà. Io ripeto, sono a Benevento, non sto vivendo il settore giovanile, vivo la primavera, perché chiaramente la primavera è talmente vicina alla prima squadra che comunque sia devi conoscere, vedere e sapere chi sono i giocatori. Noi ad oggi abbiamo tirato una riga non più tardi di 2 settimane fa con Marcello Cardi, dicendo ok, noi riteniamo che in questo momento in primavera ci siano 3 ragazzi da contratto, punto. Ne riparliamo fra 3 mesi, fra 3 mesi magari sono 4. Certo. Intanto questi 3 li blindiamo, tra virgolette. Poi ci sarà un quarto che diventa giocatore dall'altra parte? Beato lui. Avremmo sbagliato noi. Però se non affronta tutto, la cosa più facile quale sarebbe? Fare 20 contratti al minimo federale, a posto siamo. E poi si illudono i ragazzi, si rimettono in un mercato dove se io voglio dare un ragazzo in C, mettiamo che io sogno e il prossimo anno sono in B, e devo dare un ragazzo in C alla Recanatese piuttosto che al Pontedera, mi costa. Allora che è servito? Sapendo che non ritornerà mai in rosa col Benevento, perché lo so già, allora lo faccio per paura? Che logica c'è?
Certo.
Sì, sì, la piega.
Andrea, un'ultima battuta, anche se diciamo oggi non ti occupi di calcio giovanile, ma lo hai fatto, lo segui e poi l'hai fatto per tanto tempo. Ormai abbiamo il problema dello straniero, no? Poi addirittura il problema, c'è cioè chi lo vede come un problema, chi lo considera risorsa, un tabù, chi lo considera certo, una risorsa. Ecco, te pensi che questa novità di questo nuovo regime normativo possa cambiare qualche cosa anche verso i ragazzi che vengono da paesi esteri?
Peggiorerà.
E che vuol dire peggiorerà?
Cioè più stranieri? Cioè
si aumenteranno gli stranieri?
Allora partiamo da un'idea, perché di primavera, parliamo dalle primavere, perché sono le età dove comunque ci sono quei ragazzi che arrivano dall'estero, non stranieri, sono diversi, no? Che arrivano da campionati esteri, perché? Cioè. Evidentemente perché va bene così, evidentemente perché si fanno operazioni borderline, si può dire.
Io però avrei un'osservazione a farti, però intanto te la faccio finire questa cosa.
La può fare?
No, perché no, ti dico, allora, questo lo dico per esperienza, ci sono dei contesti nel Lussemburgo, Belgio, Olanda, dove il ragazzo magari è messo in condizioni di stare con la prima squadra prima, di esordire prima, e poi ti devo dire, devo dire francamente, hanno un atteggiamento di serietà. Rispetto all'impegno che prendono e magari al lavoro che fanno, che sono anche dal punto di vista mentale più predisposti, non si sentono calciatori, vivono l'esperienza come un'occasione straordinaria, capito?
Ma lì temo si vada nella sociologia giovanile.
Però per rispondere ad Andrea, da questo punto di vista il calciatore è un passo avanti rispetto ai nostri.
No, ma non partivo da quell'idea, perché parli con uno che a Empoli si è inventato il mercato estero del settore giovanile, perché non esisteva. Quindi io sono assolutamente, perché lo straniero spesso, molto spesso, e apprezzo il discorso tuo, non farò piega, è una risorsa anche per i ragazzi italiani. Quando poi si esagera,
certo,
mi viene a pensare che i motivi siano altri. Io
certo,
arrivo a quello. Sono spiegato male io.
No, e sono io che volevo aggiungere un altro elemento di riflessione, sì, dai.
Ma è molto chiaro tutte e due le posizioni.
Però lo straniero, ti faccio alcuni esempi, vi faccio banalissimi, no? Quando noi abbiamo preso Brugman, che in quel momento era un giocatore top a livello giovanile, chiaramente mondiale, perché aveva vinto con l'Uruguay la Coppa America Under 15 e compagnia bella, era un valore aggiunto anche per i ragazzi italiani. Se io prendevo Brugman e altri 7 giocatori uruguayani, forse c'era qualcos'altro che non tornava, no?
Certo, allora, poi avresti avuto un problema nella squadra, perché avrebbero fatto un bel gruppetto.
Un bel clan sudamericano, però è molto chiaro, sì, l'esempio che ha fatto Andrea.
Ci si racconta le novelle che non è, fino ad ora siamo stati chiari, no? È molto chiaro che alcuni club italiani, e i nomi non si fanno, fanno quasi esclusivamente mercato estero. Perché? Solo perché sono più bravi all'estero? Questo vale per la prima squadra e per il settore giovanile. Perché è facile fare qualche accozzaglia all'estero? Punto di domanda.
E questo in barba a ogni valutazione tecnica, insomma, che si possa fare, anche sui calciatori.
Basta guardarsi intorno,
già tesserati.
Questo è un problema che non cambia, secondo me, anzi è più facile che aumenti con la normativa nuova, perché a quel punto il rischio è, non sto raccontando il Vangelo come ho detto prima, dico quello che penso. Il rischio è, faccio il contratto a ragazzino di Poggio a Caiano, o faccio il contratto a un ragazzo straniero che magari, e ci siamo capiti?
Sì, certo.
Rischio. Non ci nascondiamo dietro.
No, sai, qui c'è anche una parola che si chiama etica, e poi ognuno
ha la regola, esatto.
Ognuno ha la sua.
Si va sul personale.
Però diciamo la deriva del paese è piuttosto evidente.
Sono andato diretto perché io mi sono un po' stancato di sentire parlare di calcio, che si parli della nazionale che non va ai mondiali, che si parla, dicendo ma è colpa, è colpa di un sistema che è pessimo, che è pessimo, è colpa di un ciclo, perché in Italia ci può essere anche un periodo,
certo, ce l'hanno anche per gli altri,
cioè, si è avuto già negli anni 60 l'eliminazione della Corea, ci mancherebbe altro. Quindi, però, cioè, tutte le volte si cerca, non si cerca mai la soluzione al problema, no?
Certo.
Si cerca di dire, quello è il problema, ma è colpa del, è sempre colpa del problema.
Certo.
Magari in Italia invece non è proprio così, ogni tanto dobbiamo trovare qualche soluzione. In Italia siamo campioni del mondo nel non trovarle, perché siamo vicini noi. Ma non nel calcio, in generale.
In tante altre cose sono d'accordo. Andrea, grazie mille, è sempre un piacere.
Grazie infinite.
Buona serata a tutti.
Alla prossima, grazie Andrea.